ti leggo la domanda di Walter riguardo la grande tribolazione. Amen. Dice Walter: amati fratelli, amici del Signore, Dio vi benedica grandemente. Ho una domanda da porvi, scaturita da una discussione con una persona che evangelizzo da diverso tempo. Parlando del marchio della bestia e della tribolazione, parlando della sopravvivenza e che saremo costretti ad attuare per sopravvivere, questo ragazzo mi ha fatto una domanda. Dice: ma per difenderci potremmo uccidere chi ha il marchio della bestia? Allora io ho risposto in questa maniera dicendo che probabilmente sì, perché questa gente è già giudicata e ci saranno anche due profeti che avranno autorità di uccidere. Oltre al piccolo aiuto dal Signore che ci farà apparire come magari dinosauri o demoni agli occhi di questi vestiti di marchiati, ovviamente sempre si tratta di legittima difesa, per cui vorrei una vostra opinione. Grazie mille fratelli, un abbraccio forte, forte, forte. Grazie Walter, ricambiamo. Interessante domanda.
Guarda Walter, non credo che Dio ci farà apparire questi brutti figuri, non credo.
Dinosauri e demoni?
No, non credo.
Magari angeli, spero, non demoni.
No, non credo quello. Guarda, riguardo a uccidere per difesa, credo che Gesù ti dà la risposta. Matteo 26, Angela.
Matteo 26, sì.
52.
Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Matteo 26, 52.
Ecco, quindi no.
Qui vediamo che arrestando Gesù potevano fare legittima difesa, no? Cioè difendersi, e Pietro voleva usare la spada, giusto?
E Gesù l'ha sgridata e ha detto: riponi la tua spada al suo posto, e tutti quelli che prendono la spada periranno di spada.
Quindi neanche in situazioni di legittima difesa puoi usare la spada?
Ma volevo parlare anche di quello. Guarda, prima leggimi Genesi 9.
Genesi 9.
Devo andare al 6.
6. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Genesi 9, verso 6.
E Apocalisse 16, 6.
Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere, e quello che meritano. Apocalisse 16, verso 6.
Beh, per risponderti, guarda, io direi, cos'è che chiedevi esattamente?
Che in casi di legittima difesa puoi magari uccidere qualcuno che è marchiato, solo persone che hanno ricevuto il marchio.
Ma guarda, vi sono situazioni eccezionali, come quando la polizia deve sparare a qualcuno per evitare dei mali peggiori, per salvare la vita a qualcuno, la polizia spara. Ma solo in questi casi però dovrebbe essere, cioè che qualcuno può usare una violenza commisurata, va bene, alla necessità per fermare la violenza. Cioè, per esempio, noi abbiamo permesso di caccia e abbiamo parlato alla polizia locale, che una volta è venuta nella zona perché erano successe delle cose brutte, e la polizia ha detto: ormai quello che potete fare è che avevano ucciso una donna nella zona. E parlando con la polizia ci ha dato l'idea di prendere dei permessi di caccia, ha detto: con quelli lì
sì,
potete tenerli in casa ed è una difesa se dovesse succedere così. Però ci ha spiegato che è lecito di sparare, per esempio, a qualcuno che sta cercando di sparare a qualcuno, ma ci hanno anche detto però di colpire, se proprio 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 devi, sei obbligato a farlo, colpire le gambe. E comunque poi dovrei dimostrarlo che era necessario, quindi non è così semplice. Se fai errori, la colpa poi sarà tua. Anche il fatto che ci saranno persone che sono marchiate, questo non c'entra niente. E il fatto che i due profeti useranno violenza, che sono autorizzati contro il mondo anticristo, Apocalisse capitolo 11, i due profeti useranno violenza contro il mondo e potranno uccidere quelli che cercano di uccidere loro, anche questo non credo che c'entra niente. perché i due profeti sono autorizzati, ma tu no, noi no. Mm-hmm. Quindi,
posso chiederti nel tuo caso cosa faresti? Per esempio, se la tua vita è in pericolo per legittima difesa, tu faresti del male a uno che ha il marchio della bestia?
Ma come regola io no, non farei. Cioè, i martiri sono morti.
Anche se perdi la vita?
Ma i martiri sono morti, non è che hanno ucciso per salvarsi la vita. Cioè, se... come regola il cristiano non uccide.
E se si tratta, diciamo, della vita di tuo figlio o tua figlia e tu sei presente, faresti qualcosa?
Per impedire un omicidio, una violenza, allora sì. Però come mi ha detto il poliziotto, mira le gambe. Uh-huh. Se proprio serve che devi sparare con un fucile da caccia per fermare un serial kill, per fermare una situazione incredibile, mira le gambe, va bene. Io prego che la persona si calmi, che posso evangelizzarlo e convertirlo.
Ma è uno che ha ricevuto il marchio.
È vero.
Allora non puoi evangelizzarlo?
No.
Oggi sì, oggi puoi farlo, sì, però in quei tempi non potrai.
Quindi diamoci da fare, evangelizzare adesso l'unico tempo che possiamo farlo. In quei tempi no, però lo stesso, cioè se ci deve essere l'anticristo, i reparti che vanno in giro a Maucino, non può fare niente, non sta lì a organizzare trincee per rispondere al fuoco come fanno in Ucraina. No, il cristiano è guidato da Dio, e quando Dio, tu c'hai un piano, un programma, Dio c'ha uno scopo per te, è come Pietro e Giovanni erano in prigione, Atti capitolo 5, è arrivato l'angelo e le catene sono cadute, le porte sono aperte e sono fuggiti così. Quindi è il piano di Dio. Ma altrimenti tutti i martiri in tutti i secoli non sono stati liberati dalle catene, l'angelo non è venuto. Quindi non credo che Dio ti chiama a uccidere nessuno. Uh-huh. Ripeto, ci sono situazioni che c'è un violento che lui uccide. Lui, per esempio, in una scuola che ogni tanto entra un serial killer in America e va di aula in aula sparando. Allora c'è uno così spara e per fermarlo, attacca con le gambe, se no. E va bene, e certo, anche legalmente una situazione così, che tu difendi la scuola e che lui venga a sparare una scuola, tutti capiranno, cioè logico, lì hai fermato un serial killer.
Sì,
ci
sì,
siamo?
Sì, sì, sì.
Quindi
sì,
vabbè, okay. Spero che ti sia stato di aiuto, la parola comunque è abbastanza chiara, e anche i martiri e Gesù stesso sono un esempio, cioè no, noi non siamo... Non sono d'accordo con andare in giro a... Guarda, vai Matteo 5, vediamo così dice la parola e chiudiamo lì.
Matteo 5,
39.
Sì. 39. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra.
Ecco, vai avanti, 40-41.
E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due.
Ecco, questo è Gesù, dice, non resistete al malvagio.
Sì, sì.
Ci siamo?
È dura, però sì.
Sì.
Amen. Va bene, allora vado al prossimo?
Sì.
Mettiamo un canto, però credo che è il tempo di ascoltare un bel canto di Antonio Morra sull'arrivo di Gesù, e poi parliamo dell'importanza della preparazione durante il tempo della fine, perché ci sono tanti ostacoli che impediscono le nostre preparazioni, o la mancanza di soldi, o i familiari che non sono d'accordo, o manca il tempo, per non parlare dei propri dubbi che a volte abbiamo. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è scoprire: devo prepararmi per il tempo della fine o no? Perché sì o perché no? E poi, come tanti dicono, perché prepararmi se Dio protegge i suoi figli? E parleremo di questo dopo questo canto di Antonio Morra, Aspettando Gesù.
Qui io aspetto Gesù, alzo gli occhi lassù e guardo il cielo. so che ritornerà per noi, come ha promesso il Signore. Non sono degno, però so che l'incontrerò per il suo amore. Guardo alla croce soltanto perché diede la vita per me. Sì, faccia a faccia vedrò come è il Signore nel suo splendore, ed io sarò nelle stanze gloriose del cielo, lì l'incontrerò. Ha cominciato in me, la compirà un giorno. Guardo alla croce soltanto perché Gesù morì per me. Sì, faccia a faccia vedrò